Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. E lasciatemi dire che sarebbe bello continuare ad ascoltare il pianoforte di Aziza Mustafa Zadeh. Ma non possiamo, perché ci sono Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, ma proprio oggi che abbiamo un ospite pianista, proprio oggi doveva farci.
Ci mette alla berlina.
Non è possibile, ma veramente ci scusiamo col pubblico.
Intanto.
Anzitutto per la nostra Elena Caresani. Elena Caresani, ripetiamo. Perché,
esatto, segnatevelo come ce lo siamo segnati noi.
Noi non c'entriamo nulla e noi siamo Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
I killer che avevamo ingaggiato
e quelli
non hanno ancora...
Non possiamo dire. Dirlo però,
ah,
perché
no,
costituisce
vero,
prova
vabbè.
Poi. E allora, benvenuti a Babilonia, buongiorno Valerio.
Buongiorno, ben trovato.
Nonostante
Sergio.
La sigla, insomma,
siamo qua
e siamo felici di ospitare Giorgio Pacoridge, appunto pianista. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Chiediamo scusa a Aziza Mustafa Zadeh, ci piace, ma oggi vogliamo ascoltare la tua musica jazz, ma non solo, perché in realtà poi, come ogni jazzista che si rispetti, è difficile incasellarlo, no? Sappiamo che poi le etichette come jazz, ma anche rock, musica classica, eccetera, vogliono dire poco o nulla, noi però le dobbiamo usare
come
bussole.
Come riferimento, diciamo, anche se Pacoridge è veramente un artista babilonico, in questo senso ha avuto a che fare col teatro, con il cinema, anche col mondo del pop rock, accompagnando Elisa, e poi va a ritmo di 3, 2, 3, 4 album all'anno, vedendo la discografia.
Sono questi tempi qua, insomma.
Nel senso che bisogna darsi da fare
esatto.
A catena proprio.
Lavorare, sì.
Ah, è vero, visto ora la discografia selezionata poi. Ed è quasi una pagina. Beh, diciamo che la sua formazione si è avvalsa per quanto riguarda il perfezionamento di due grandi maestri come Franco D'Andrea ed Enrico Pieranunzi, cioè il meglio che c'è in Italia ma anche in Europa, insomma.
Sì, questo risale ormai a un po' di annetti fa, insomma, sì. Quando ho frequentato i corsi di Siena Jazz, e quindi ho avuto la fortuna di frequentare i corsi di Franco D'Andrea, Enrico Pierannunzi, anche se si sa che in questi corsi estivi, insomma, non c'è un reale rapporto proprio personale con l'insegnante, insomma, ci sono corsi collettivi,
però
quindi...
qualcosa hai carpito.
Madonna,
sicuramente.
Sì, sono stati passaggi fondamentali.
E qual è il più bravo dei due? Queste domande semplici.
Che bella domanda.
È bellissimo questo, è come dire, sì.
Cerco di non rispondere a questa domanda.
Era giusto per metterti in difficoltà.
Grazie.
Beh, la formazione però è anche classica, accademica, sì. Diciamo, in conservatorio, quindi.
Sì, il mio percorso è stato veramente un po' particolare. Ho iniziato, come tanti, insomma, da bambino a studiare musica classica, poi a un certo punto, verso i 16 anni, ho avuto la classica crisi e mi sono messo a suonare nelle band di funky, insomma, quello che riuscivamo a fare a quell'epoca.
Quindi passando alle tastiere.
Sì, passando alle tastiere e suonando da subito uno strumento che poi mi sto portando dietro da sempre, che è il Fender Rhodes. All'epoca ho avuto la fortuna di trovare qui a Trieste, in un negozio di strumenti musicali, questo Fender Rhodes che era buttato in uno scantinato, abbandonato.
Ma povero.
E io sono andato lì e non avevo molti soldi all'epoca. Ma questo quanto costa? Questo qua viene 150.000 lire. Ma il negoziante mi fa, ma non serve questo strumento qua, ormai non serve più a niente. È uscito il DX7 con cui fai tutti i suoni.
Certo.
Io ho detto, purtroppo il DX7 non me lo posso permettere, quindi prendo il Fender Rhodes, che ce l'ho ancora.
E che nel frattempo è tornato di moda.
Assolutamente.
Costa molto adesso.
Quindi... adesso, insomma, altro che 150.000 lire. Sì.
Beh, dei moltissimi dischi che ha prodotto, ce ne ha portati alcuni, non potremo passarli in rassegna tutti, naturalmente, ma ascolteremo qualcosa.
Sì, ascolteremo abbastanza una selezionata esposizione delle sue fatiche discografiche, ma prima c'è un'altra cosa da fare.
Oi tara le tellikat laiturille.
le nostre Vartina ci hanno introdotto al Canto di Babele, una rubrica storica di Babilonia.
Sì. No? È una perlustrazione, caro Giorgio, della, diciamo, di tutta la panoplia vocale mondiale. Andiamo alla ricerca di canzoni e di brani musicali fatti e cantati appunto in idiomi che per noi sono piuttosto strani, anomali, e però ci hanno dato delle suggestioni, perché poi le lingue suonano appunto come gli strumenti. In questo caso?
Beh, in questo caso diciamo che di solito evitiamo le lingue che ascoltiamo regolarmente nelle canzoni, ovvero l'italiano, il francese, ma anche naturalmente l'inglese, il portoghese, eccetera. Dicevo, li evitiamo accuratamente, non oggi però, perché ci occupiamo, o meglio andiamo a gustare un caso di ibridismo linguistico che si trova in una composizione di un autore strepitoso del 300, Antonio Zaccara, da Teramo. E da dove viene secondo te? Era abruzzese, naturalmente.
Certo.
Da Teramo. A quell'epoca, quindi siamo a metà del 300, nella seconda metà del 300, si aggiungeva al cognome il paese o la città di provenienza. Antonio Zaccara fu uno dei più attivi compositori italiani di quel periodo, uno stile che in qualche
quindi
modo...
Quindi tu saresti Sergio Lugano.
Da Lugano, okay. Naturalmente. Il suo stile ha un po' traghettato l'arte del 300 nel Rinascimento. Non sappiamo molto, come spesso accade di questi autori, della sua biografia, perlomeno fino al 1390, quando si è scoperto, era insegnante di musica a Roma, è diventato poi segretario del Papa, di Papa Bonifacio IX. Quindi. Ma soprattutto a noi interessano le sue ballate a tre voci. Quella che ascoltiamo contiene delle parti in francese e in italiano, meglio, francese e italiano è usato per le due voci, il cantus e il tenor, francese, italiano e latino invece per il contratenor. E questo è
proprio fuochi d'artificio.
Sì, fuochi d'artificio, è ibridismo linguistico, e certo. Questo, insomma, per il Canto di Babele non è male. Antonio Zaccara. Beh, straordinario. Hai sentito che il tenore si è arrabbiato a un certo punto? Antonio Zaccara da Teramo, questo era Je suis navré, qui con l'ensemble La Fonte Musica, diretto da Michele Pasotti.
E adesso però facciamo un salto nel buio.
Beh, il frammento di Olivier Messiaen dalla sua Turangali, la sinfonia, ma non interessa l'effetto, appunto, salto nel vuoto.
Che peraltro non ci riguarda, è no, tutto riguarda, a carico di
esatto,
Giorgio Pacori.
Esatto. Ma non è un blindfold test, lo diciamo perché un jazzista no, non è
pensa subito al quiz.
Esatto.
No. Qui no. Noi ti facciamo ascoltare una cosa senza dirti nulla.
Okay.
Alla fine però non ci interessa tanto sapere se hai riconosciuto oppure no il brano, ma l'effetto che ti ha fatto, appunto, che sensazione ti ha dato, se c'è qualcosa che ti ha colpito. Allora, Giorgio, che ci dici?
Beh, devo dire, per me è un ascolto molto interessante, anche perché è abbastanza distante dai miei ascolti usuali. Bel mondo sonoro, sicuramente, grande, anche grande cura del suono, cosa che personalmente apprezzo, ma nei miei lavori mi interessa relativamente, insomma, soprattutto in fase di registrazione sono più
la vecchia guardia.
Sì, sono più incline a vivere l'emozione del momento senza tanto pensare alla produzione, ecco. Però apprezzo molto.
Sbaglio, soprattutto all'inizio era preparato il pianoforte? C'era qualcosa?
Beh, c'era un lavoro sulle corde, insomma, sì, un lavoro sulle corde.
Guarda, si tratta, intanto è un gruppo che è iniziato con Zorna, nel senso che è stato prodotto dalla Zadig di John Zorna, si chiamano New Zion Trio. In realtà loro sono nomi conosciuti, perché si tratta di James Haft al pianoforte, il bassista è Brad Jones e il batterista è Craig Santiago. Hanno questo progetto che si rifà un po' anche alla matrice reggae, diciamo così, o dub, e un po' alla loro anche formazione jazz, mescolato il tutto con una grande attenzione, come segnalavi tu, per il suono, per i ritardi, i riverberi, le modulazioni, la compressione, la saturazione, che fa diventare appunto questa esplorazione loro sicuramente molto, molto interessante. Credo che non siano ancora nemmeno venuti in Italia, forse in Europa sì, ma insomma almeno in Italia io non li ho mai sentiti.
Ecco, invece dicevo del pianoforte preparato, per chiedere a Giorgio Pacoridge se diciamo qualcosa che lo interessa. Questo.
Sì, molto. Ne faccio
lavorare sul pianoforte.
Ne faccio uso abbondante, anche se per mia natura, proprio per mia inclinazione, lavoro molto in maniera estemporanea, quindi preparo poco il pianoforte preparato. Mi lascio un po' andare a quello che sta succedendo nel momento e attraverso insomma un po' di oggettini che mi porto dietro, palline di gomma e vari pezzi di legno.
Lo prepari all'istante?
All'istante, anche se mi viene insomma... uso anche oggetti che trovo lì sul momento, spesso.
Quindi ti è capitato di far preoccupare i proprietari dei pianoforti sui quali agivi?
Me le sono anche sentite, sì. vabbè, succede.
Insomma, sono oggettini anche di un certo valore.
Certo, cui, quando inizia a scaraventare delle chiavi all'interno, dopo si preoccupano, ma insomma, in linea di massima sono strumenti ben preparati.
Resistono, dici. Beh, stiamo per ascoltare un esempio tra i molti discografici di Giorgio Pacoridge, in duo, tra l'altro mi piace sottolinearlo, con un altro ospite di Babilonia, Zeno De Rossi.
Sì. Che progetto era quello?
Questo è un progetto che io e Zeno ci conosciamo da veramente da molti anni ormai, credo che risalga al 97 il nostro primo incontro, le nostre prime frequentazioni. Da lì abbiamo collaborato in diverse formazioni, in diversi progetti. E a un certo punto, recentemente, appunto, ci siamo guardati e abbiamo detto: ma perché non facciamo una cosa in duo e con gli strumenti acustici? Cioè, quindi senza filtri di elettronici o lavorando nudi e crudi, insomma. E ne è venuto fuori questo disco di cui io sono veramente contento, insomma, ma tutti e due siamo contenti e lo abbiamo portato un po' in giro. È uscito per l'etichetta di Stefano Amerio, Arte Suono. E niente, questo il brano che andremo ad ascoltare è una mia composizione, si intitola Granados, è una composizione mia di qualche tempo fa ormai, è dedicata al compositore, ma in maniera vaga, cioè non ci sono riferimenti.
Enrique, dice lui?
Sì, certo.
Ovviamente. È un duo, quindi l'assenza del basso ti stimola in qualche modo, ti costringe a delle soluzioni diverse?
L'assenza o la presenza di strumenti sempre può essere portatrice oppure può levare degli stimoli. In questo caso qua noi abbiamo veramente voluto confrontarci in duo proprio come per tirare le fila di una frequentazione che va avanti da anni e spero che continui ancora per molti anni.
Certo.
E a un certo punto niente, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto facciamo questa cosa così.
Granados, quindi, Zeno De Rossi, batteria, Giorgio Pacoridge, nostro ospite di oggi.
Thank you.
Giorgio Pacorige, Zeno De Rossi da Sleep Talking, questo era Granados, Sleep Talking, disco del 2016 e da allora ha inciso altri 15 dischi, credo.
Sì.
No, no, scherzo.
Come minimo.
Scherzo, sì, naturalmente.
Tanti ne devono uscire.
No. Sono ancora lì nel cassetto, dici.
Scherzo, sì.
Ma comunque parlare nel sonno può essere anche molto creativo.
Assolutamente, sì, sì.
C'è un'app sui cellulari che si può mettere per registrare le proprie chiacchiere notturne. Pensa che bello.
Sì, pensa che bello. Nel mio caso scoprirei di russare in modo terribile, però insomma.
Ma anche tua moglie l'ha già scoperto da tanto.
Temo di sì. Beh, questo è uno dei momenti più alti della storia di Babilonia.
Proprio. Sì, sì, infatti.
Scusate.
Questo Ti sei emozionato?
Sì, mi sono emozionato molto. Le sorelle Schönbechler, le hai riconosciute, credo. Questo
fin dalla prima nota.
Jutz vom Hans, viene da Muotatal, un comune del Canton Svito, e nel cuore della Svizzera. In realtà queste sorelle sono state ingaggiate da Hans Kennel, che è un jazzista che magari Giorgio Pacoric conosce. È un jazzista svizzero piuttosto noto.
Non mi manca.
Ti passerò una ventina di dischi suoi.
Molto
quindi, perché
sì,
anche
il
lui.
Il sorriso di Sergio si è trasformato in una paresi.
Sì, perché le sorelle Schönbechler, come dire, mi colpiscono al cuore proprio.
Meglio soli.
E qui Elena sembra dirmi sì. Meglio soli che con le sorelle Schönbechler.
Si è rifatta viva Elena,
si è rifatta
nonostante
viva.
Le minacce.
Qui serissima poi sì. Con un accenno di un brano insomma abbastanza noto, bachiano, ma qui nella versione per flauto solo, proprio per indicare la solitudine del musicista. Beh, oggi ospitiamo un pianista per cui è quasi inutile chiedergli se gli piace, se gradisce suonare da solo. Per un pianista è naturale questo, no?
Assolutamente, sì. Mi piace molto, anche se devo dire che prima di tutto nella mia sterminata discografia non c'è ancora un disco in piano solo.
Questa è una notizia.
Esatto. Quindi questo significa un po' di cose, insomma. No, mi piace molto, ma il momento del solo è un grande momento di confronto con se stessi. E quindi nel mio caso non è ancora giunto il momento dell'incisione, insomma, dell'uscita discografica, anche se ho fatto diversi concerti, ma...
Perché in effetti è una bella responsabilità anche, no? E questo, tra l'altro, questa rubrica è nata proprio per quello, per quelli che, insomma, si sono fatti coraggio, perché
esatto.
Poi vuol dire essere alle prese soprattutto con se stessi.
Sì, anche perché per una cantante è molto meno facile che per un pianista.
Però qui è una cantante...
molto particolare, cantante anzitutto e violinista, oltre
sì.
Che compositrice, Iva Bitová, nata in Moravia, e si è formata musicalmente a Brno, è diventata poi un'artista internazionale, la conosci perfino tu.
Sì, appunto, dire. Giusto, appunto, anzi sono fan.
Sì, sono anche
fan.
A me piace
sì,
molto.
Sì, sì.
La sua poetica sonora che ha costruito proprio intorno al solo, ovvero alla combinazione della sua voce e del suo violino, suona anche la viola, per la verità, ma in questo caso in braccio il violino per un estratto da Entwine Propletam, non so se si pronunci in questo modo, un disco del 2014, Iva Bitová.
Ta-da! Linn, entwine. Limbs, entwine. Bodies, entwine. Skin, entwine. Trust, entwine. Fears, entwine. Adventures, entwine.
Propletam, 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 osud. Propletam, 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 propletam. Dobrodružství. Propletam, 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 propletam. No. Propletam, 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 propletam. Bláznovství.
Entwine.
Lives.
Entwine.
Sadness.
Entwine.
Death.
Entwine.
La voce e il violino di Iva Bitová, bravissima artista ceca, classe 1958, che si è distinta tra l'altro anche come attrice sia teatrale che cinematografica. Per la verità, in questo estratto da un suo disco del 2014 vi era una piccola sovrapposizione di una seconda voce che abbiamo sentito.
Me la perdonerai. Non so se vale, no, così, non so se vale.
Non vale, in questa rubrica in effetti dovremmo restare sui soli. Però insomma la
anche noi vorremmo stare da soli.
Che succede ora?
Non scusa, so, Giorgio, certo. No? Finisce sempre così.
Ma, ecco, addirittura, ma cos'è? Ma, ecco, allora chiederei alla regia anzitutto di chiudere la finestra o non so che cosa.
E anche i telefoni possibilmente.
Ah, è vero, hai ragione. Ecco, porca miseria. Vabbè,
sentiamo chi è.
A questo punto
pronto?
Sì, per educazione.
Ma io sono sempre stato molto curioso in fatto di musica in generale, proprio. Sì. Non ho mai dato confini alla curiosità, spaziando nelle musiche povere, nelle musiche nobili, nelle musiche antiche, moderne, nella musica da ballo come nel disco dance oggi, come nel jazz, come nel classico.
Beh, anche noi, ma sembra infatti. Ci sta ascoltando.
Sì,
ma
è lui.
È lui?
È lui, sì, è Paolo Conte.
Ah, ecco, quello che pensavo anch'io, è proprio, sì. E ci ascolta.
Come lo chiamiamo?
Quindi, maestro.
Signor Conte.
Signor Conte, ma c'è ancora?
Pronto?
Non lo so, Paolo.
Cioè, la vera nobiltà la puoi trovare dietro ogni angolo, senza dover cercare delle formule, delle forme speciali. E, vale ancora quella cosa che nessuno ha mai capito cosa sia, che abbiamo sempre così snobbato, che si chiama ispirazione, ma probabilmente l'ispirazione c'è, cioè lo stato di grazia che ti fa scrivere oggi e non ti faceva scrivere ieri e non ti fa scrivere più domani e magari ti fa scrivere dopo domani, questo c'è. Misterioso, ma c'è. Le tecniche sono dopo per impaginare, per tenere vivo un cammino logico di elementi che invece sono soltanto fantastici, ma invece devono essere poi ordinati con molta logica.
Pronto, ecco, e io, ma no, ma perché se ne vanno sempre così?
Pensare poi che l'abbiamo inseguito tanto per averlo ospite tra noi, poi così fa questa incursione a gamba tesa.
Lo salutiamo, naturalmente, sì. Tra l'altro ciò che ha detto scatena spesso dei dibattiti, perché non tutti sono d'accordo sull'esistenza dell'ispirazione. Cosa ne pensa il nostro ospite, ad esempio?
Anche questa è una bella domanda, ma effettivamente neanch'io sono così d'accordo con l'esistenza dell'ispirazione. Credo, almeno nel mio caso, insomma parlo di me, nel mio caso non so, i brani che vengono fuori nascono sempre da una frequentazione quotidiana con lo strumento, quindi dallo studio. E a un certo punto di questi percorsi molto variegati, personali, insomma, ogni tanto fermo delle idee, fermo dei momenti.
Che però è un po' quello che diceva lui quando si riferiva all'impaginare un moto ispirato, tutto
ecco,
sommato.
Ma qualche volta ti capita di creare a tavolino o è sempre sul campo, diciamo sulla tastiera, che nascono le tue composizioni?
Nascono la stragrande maggioranza delle volte sulla tastiera, sì.
Anche perché ci stai sopra da quando avevi 8 anni.
Esatto, quindi insomma, a un certo punto
ci trovi bene lì.
Sto comodo.
A un certo punto Paolo Conte accennava anche a un altro aspetto, cioè al fatto di andare ad affondare, a esplorare, a cercare di trovare l'ispirazione in qualsiasi tipo di musica, che è un discorso che ci sta a cuore.
Che noi facciamo
e
sempre.
Ha citato anche la musica povera, la musica da ballo, il pop, in qualche modo, e adesso questa frase gli si ritorce contro.
Cosa hai in mente?
Eh sì, perché io c'ho qui pronto intanto un pezzo che si intitola La mia ispirazione, per cui questo, ci siamo. I protagonisti sono Fritz Da Cat, Rocco Hunt e Salmo, cioè sostanzialmente l'hip hop italiano della vecchia e della nuova generazione messi insieme. Qualcuno inorridisce, qualcuno probabilmente lo farà anche dopo l'ascolto, ma insomma nel filo rosso che abbiamo messo in moto ci stava.
Un pochino di paura ce l'ho.
Appena.
Vai Fritz, sparo ma sta a base. Caro amico, quanto tempo che è passato, dai giorni insieme alle medie, quante sedie che ho lasciato, dai pezzi dentro l'iPod ai pezzi sul bordero. E il professore diceva che non ci sarei arrivato, ti ricordi? Ascoltavamo insieme tutti i idoli, gli stessi che attualmente mi chiedono il featuring. Attenta a ciò che sogni, potrebbe avverarsi. Se un sogno diventa un incubo è meglio svegliarsi. Caro amico, ti scrivo col cuore in mano, perché a volte ci sto male, questo male non l'ho meritato. Dormo poco, mangio male, vivo pure peggio. Vorrei sorriderti una volta e dirti che va meglio. Nasci solo e muori solo, regola del gioco. Caro amico, ti saluto, scusa per lo sfogo.
La mia ispirazione è garantita da lui. La mia ispirazione è garantita da lui. La mia ispirazione è garantita da lui. Sopra questo beat, sopra questo beat.
Bella socio, come andiamo? Un po' che non ci sentiamo. Ora sto a Milano, giro l'Italia su un piano. Tu, sto bene frate, le cose sono cambiate. Ho 1000 date, mangio di merda e dormo a rate. Un'altra estate, un altro inverno, nuovo aereo, nuovo albergo. Più mi espando, più si accorcia il metro in cui mi perdo. Dicevi che il destino ha qualcosa in serbo per me, perché in questo inferno chi scrive di sé vive in eterno. Siamo cresciuti insieme al campo, nel fango ci inventavamo il rap parlando, ma anche senza canco. Sono lo stesso ragazzino, allo spando, quando è pieno lo svuoto, quando è vuoto lo rimpiango. Ora scappo, ti richiamo poi, prometto che lo faccio. Saluta a tutti, ci vediamo presto, un abbraccio.
La mia ispirazione è garantita da lui. La mia ispirazione è garantita da lui. La mia ispirazione è garantita da lui. Sopra questo beat.
Scusa, ma diceva vai Fritz, chi è Fritz?
Fritz Da Cat, che è il producer che insomma sovrintende a tutto questo.
Che quindi fa girare il groove.
Sì,
anche
sì,
sotto.
Anche, poi del resto la sua ispirazione è garantita dal loop, come
esatto.
Diceva.
Ma io
refrain.
Non capivo bene se era loop o look, perché era un po'.
Tutte e due.
Tutte
e
due,
le cose
giocavano,
si impastano in questi
giocavano
casi.
Un po' su questo. Vedo, è andato in solluchero il nostro ospite, addirittura.
Mamma mia.
Cioè, credo che da domani cambierà genere.
Sì, però appunto passerà. Allora approfittiamone, perché tu comunque appunto una un momento pop l'hai dovuto in qualche modo attraversare.
Anche lungo.
Questo versante però.
Comunque alcune dinamiche sono simili, ad esempio a Luke in qualche modo, non so se vi ordinavano qualcosa, ma insomma
certo.
Non è che uno può andare vestito da jazzista.
Esatto.
Attenzione.
Ma tu dici, stai parlando di Elisa.
Sto parlando di Elisa, perché è stata una lunga collaborazione e credo anche che ci abbia tirato fuori qualcosa di buono Giorgio Pacoric.
Ma assolutamente, è stata una lunga esperienza e anche una esperienza che mi ha dato tanto, ho imparato molte cose, devo dire che altrimenti non avrei potuto semplicemente toccare con mano, insomma il mondo del pop è fatto di dinamiche abbastanza precise e quindi o lo vivi o altrimenti non, per un musicista come me che veniva dalla musica improvvisata, dal jazz insomma anche se in senso lato, è stata davvero un'esperienza formativa, dopodiché ho anche sono
deciso
anche,
di ridedicarti alle cose,
le però
cose,
sì. Tu potevi agire sugli arrangiamenti o dovevi stare ligio diciamo a quello che
state diverse fasi nella collaborazione con Elisa. C'è stato il primo periodo, io e lei facevamo un piano e voce e quindi
lì ovviamente
c'era uno scambio continuo di idee su come rifare i suoi brani e riarrangiarli al pianoforte e lì questa collaborazione è stata veramente per me veramente importante e molto divertente insomma. Poi quando invece ho iniziato a fare il tastierista nel gruppo, anche lì c'è stato un primo periodo dove potevamo dire la nostra. Poi le cose piano piano si sono un po' più normalizzate nella riproduzione di quello che era il disco, ecco, e sì, va bene.
E quello ti interessa meno.
Era meno interessante.
Ma sì, insomma, sì, anche proprio per mia natura non ci sto dentro tanto.
Sì. Per dirla con Rocco Hunter,
non ci sto dentro.
E però è proprio per questo, anche grazie forse a questo distacco, diciamo, siamo qui a parlare di un album uscito da poco,
sì.
Floating Lines. Qui quali sono i protagonisti e qual è il disegno?
Questo qua è un disco in trio con due musicisti per me formidabili, sono Giovanni Maier al contrabbasso e Michele Rabbia alla batteria. È un disco uscito per la Cam Records e niente, qua abbiamo creato un percorso unendo varie nostre composizioni in una specie di percorso che senza stacchi, ci sono diversi brani ma tutti collegati, quindi non ci sono interruzioni ed è un disco di cui sono molto felice e qua io suono sia il pianoforte che il Rhodes.
Ascoltiamo Afram.
No, pensavo lo ascoltassimo tutto perché senza soluzione di continuità.
Purtroppo. Afram è una mia composizione e in questo caso suono il Rhodes, però il Rhodes suonato un po' alla vecchia, cioè senza effetti, suono pulito e in trio in maniera anche abbastanza, fra virgolette, jazzistica, ecco, insomma.
Thank you.
Giorgio Pacorigi in trio, a me è piaciuto molto, l'ho trovato molto lirico il suo uso qui del piano elettrico.
Del piano elettrico che ogni tanto invece fa imbizzarrire anche...
Sì, spesso e volentieri anche qua, sì. Uso spesso insomma effetti e quindi trasformo il suono del Rhodes in qualcos'altro. È una cosa che mi piace lasciarmi stupire da quello che ne viene fuori, anche da quello che è l'inaspettato in tutto questo processo.
Sì, sì. Qui si conferma quello che dicevi prima, che il suono ti interessa molto, anche la sua trasformazione, ma proprio in atto.
In atto, live, esatto.
Perché in
esatto,
studio dopo, esatto. Con trattamenti vari, eccetera.
Beh, prima ci dicevi di uno strumento che hai recuperato quasi per caso, no? in un negozio. Ce l'hai ancora quello strumento o nel frattempo l'hai cambiato, insomma, nei presi altri?
No, ce l'ho ancora. Purtroppo ultimamente ho dovuto sostituirlo con un altro Rhodes che ho un po' più grande e meglio messo, perché quello lì è veramente distrutto, ha fatto le guerre puniche.
Però
quindi,
effettivamente
ne parla come il proprietario di un cagnolino che poi è diventato anziano. Quello struggimento,
i grandi musicisti hanno questo tipo di rapporto con lo strumento, anche se per voi pianisti è un po' strano, perché poi vi capita di andare dovunque, di trovare strumenti altrui, no?
Certo, per quanto riguarda il pianoforte, sì, sempre così, insomma, invece con il Rhodes questo strumento qua me lo sono portato in giro e l'ho sollevato parecchie volte, insomma, e quindi già questo
e la schiena ne sa qualcosa.
La schiena ne sa qualcosa.
Ecco, vedi, se invece del Fender Rhodes tu avessi scelto il liuto non avresti avuto problemi alla schiena. In realtà in questo caso una vihuela de mano di Hopkinson Smith, una pagina questa di Luis de Milan, una pavana. Lui è uno degli autori più importanti del Cinquecento e uno dei primi ad occuparsi in particolare di questo meraviglioso strumento. Ma noi vogliamo chiudere nel migliore dei modi, ovvero con un altro dei regali che ci ha portato oggi Giorgio.
Sì, un duo locomotiva.
Addirittura,
così è, così si chiama. Sì. Sì.
Quindi ovvero... restiamo sulla velocità, no?
No, sul un percorso che non è possibile fermare, una locomotiva, insomma,
è difficile
fermare. Da fermare, se non altro. Sì. E questo è un duo con un sassofonista e clarinettista che si chiama Clarissa Durizzotto. Anche questo disco esce per un'etichetta slovena, la Klopotec.
Non è il primo che esce per questa etichetta.
Sono usciti due dischi abbastanza in contemporanea, uno in duo con Clarissa Durizzotto appunto e uno in duo con un flautista che si chiama Massimo De Mattia.
Molto bravo,
sì,
io apprezzo molto.
Il disco con Massimo è un'improvvisazione, un concerto, proprio la ripresa di un concerto che il produttore di questa etichetta, Itztok Zupan, che fa delle ottime registrazioni live, ha ripreso e ha deciso di farlo uscire. E invece questo è un progetto che lui aveva sentito una volta in un concerto e invece qua è un lavoro fatto in studio. Però sono una serie di brevi improvvisazioni. Questa è la traccia 2 del disco,
che è molto di attualità perché il titolo si riferisce ai problemi tra le varie popolazioni e le varie etnie in Turchia. Problem between Turkeys.
Sì.
è quello, no? E poi anche, non so come l'avete svolto.
Anche se in questo caso Tarkis è...
sono i tacchini.
Esatto.
Ecco. Quindi, che però sì, pare che ci siano delle affinità. Perché
cioè, i tacchini
realtà,
turchi dici che litigano.
Lo dico che effettivamente fanno un po' quella figura lì ultimamente.
Ah, ok, certo. Sì,
veramente
è vero. È vero,
sì,
è vero,
sì,
è
questo
vero.
Gioco mi mancava.
Il Tarkis Blues, tutto sommato, potrebbe essere riferito a entrambi.
Anche quello. Beh, noi ci salutiamo su queste note, quindi l'ultimo ascolto che ci ha regalato Giorgio Pacoric. Poi naturalmente vi invitiamo a scoprirne molti altri in rete, nella ricchissima discografia del nostro ospite, che ringraziamo naturalmente per
grazie
essere stato
voi.
Con
sì,
noi, per averci sopportati in questa peregrinazione sonora.
E speriamo perfino che i nostri ascoltatori vogliano farlo anche la prossima settimana,
certo,
che ci vogliano sopportare
ci
le
contiamo,
nostre divagazioni.
Ci contiamo, ricordiamo domenica prossima, in replica anche il sabato sera, e poi sì, ci ascoltate quando vi pare grazie al podcast.
Esatto. A presto.
Salutiamo tutti. A presto.
Salve a tutti.